della regolina dei cristallografiche della strada Panni di Brodi legata a un pezzettino di DNA lungo il 19 numero 2. E questa l'analisi dei dati ottenuti dalla cristallografia ha permesso di stabilire qual è la funzione di questa proteina e il suo meccanismo d'azione. E quando è immediatissimo
caduto
a occhio, però se si va a misurare le estremità, le due estremità che ha praticamente il DNA, la distanza che esiste tra un'elica e l'altra, si nota che un'estremità è più aperta dell'altra estremità. Quindi praticamente che la funzione di questa proteina non è soltanto quella di marcare il promotore e quindi scatenare tutta quella sequenza di eventi che abbiamo visto, ma è anche quella di contribuire all'apertura del DNA. Come vedete,
questo non sta TBC.
Proprio a cavalcioni sul DNA, come la sella di un cavallo praticamente. E c'è una serie di foglietti beta che fanno dei contatti con il colpo minore del DNA. Questo poi ci ritorneremo tra un pochino. Questo è l'unico fattore di trascrizione che si lega al colpo minore del DNA. Il motivo poi lo vedremo tra un po'. Questo è praticamente
NB.
Come vedete, proprio a cavalcioni,
come la sella di cavallo.
Sulla doppia elica.
Come la sella di cavallo.
Quando abbiamo parlato della trascrizione, anche il sito attivo dell'RNA polimerasi costringe il DNA a un brusco cambiamento di direzione, perché questa cosa contribuisce alla separazione delle cose. Poi invece qual è il meccanismo,
uno di questi fattori,
che permette questo brusco cambiamento di direzione? E questo è il meccanismo, cioè la proteina praticamente sporge, ci sono queste due fenilalanine che sporgono all'esterno. Ora chiaramente la fenilalanina è idrofobica, quindi all'esterno ci sta male. Termodinamicamente la fenilalanina cerca di trovarsi in un ambiente idrofobico. Quindi quando questa proteina si lega al DNA, questa fenilalanina non può far altro che infilarsi nell'unico posto idrofobico che c'è, cioè tra due coppie di nucleotidi. E così facendo il DNA praticamente subisce questo brusco cambiamento di direzione e quindi questa cosa contribuisce alla apertura della proteina. Questa è la data Binding Protein, quindi abbiamo detto è una delle subunità del TF2G. Il TF2G poi è, oltre alla data binding protein, è composto da altre proteine che vengono chiamate TAF, cioè TBP associated factor, cioè fattori associati alla data binding. Questi fattori hanno, questi TAF hanno varie funzioni. Una di queste è posizionano il TF2B in maniera da stabilire qual è il primo nucleotide che deve essere incorporato nell'RNA. Poi cosa fanno? Fanno quella cosa che dicevo prima, cioè legano i fattori di trasduzione specifici, cioè gli altri, quelli del promotore cristallo, quelli che determinano se un gene deve essere attivato. Quindi si legano a queste proteine e ovviamente legano anche l'RNA polimerasi e poi hanno anche un'altra funzione, aiutano a decompattare la cromatina. Noi abbiamo detto che la cromatina esiste in due stadi, eterocromatina e neocromatina, e se c'è un tratto di eterocromatina, quindi cromatina compatta, che però deve essere trascritto, questa cosa tramite l'intervento di varie proteine come vedremo, però è anche aiutata da qualcuno di questi TAF che ha come attività è un vero e proprio enzima che vedremo come aiuta a decompattare la cromatina. E quindi praticamente noi abbiamo il primo evento che una volta che si è legato il TF2B c'è il legame del TF2B che praticamente la cui funzione è quella di stabilizzare l'intero complesso e anche lui interagisce con vari attivatori, quindi fattori di trascrizione specifici che stanno a monte e interagendo con loro appunto comunica al TF2D che c'è stato il legame, il quale poi lo dice all'RNA polimerasi.
In che interagisce?
Attivatore di geni specifici.
Poi c'è il legame di TF2D. Il TF2B ha due funzioni. Una è quella di essere, siccome è disegnato così, in maniera così asimmetrica, perché la sua forma è realmente molto asimmetrica. Perché? Perché è praticamente una specie di freccia piantata sul promotore che dice all'RNA polimerasi quella è la direzione da prendere. Quindi è per questo che il legame del TF2B precede quello dell'RNA polimerasi. Quindi è per questo che dicevo la sequenza di eventi è strettamente regolata, uno richiama l'altro. Quindi il legame di uno non ci può essere se non c'è stato il legame del suo, in modo che tutto avvenga in un preciso ordine. E il TF2B appunto si piazza e dice qual è la direzione da prendere e si chiama a questo punto
No, però voi ragazzi è molto
grande,
delle cose
che insieme con questo fattore di S2S.
Tipo che se si sia partiva da 45 si leva di
praticamente
si è corretto e partiva da 45.
Quindi
praticamente quello che faceva l'età compito prendeva
dentro. Introduce una tensione, un'energia di tensione sul DNA in maniera che quando ci debba essere la fusione sia facilitata. Il TF2E praticamente ha come attività quella di quindi inizia il processo di snodolamento del DNA utilizzando l'energia dell'ATP in un meccanismo del tutto simile a quello che abbiamo visto durante la duplicazione del DNA. E oltretutto ha come attività quella di stimolare l'attività sinaptica dell'ultimo dei fattori di trasduzione generale che contiene, quello che praticamente dà l'avvio a tutto il processo. TF2H appunto, che essendo una chinasi preleva il gruppo fosfato in posizione gamma dalla
TP
e lo usa per fosforilare una delle fibrillità questo della fosforilazione, come vedrete poi è anche nella parte di biochimica, è un modo molto, molto comune per regolare l'attività degli enzimi, perché ovviamente l'introduzione di un gruppo fosfato introduce due cariche negative e l'introduzione di due cariche negative provoca un grosso cambiamento di gruppo e quindi è un modo facile e veloce che si è evoluto per regolare l'attività enzimatica. Infatti vedremo, non è soltanto l'RNA che viene regolata per fosforilazione. Numerose fosforilazioni vengono regolate numerosi enzimi del metabolismo del glucosio, poi vedrete la seconda parte, vengono regolate per fosforilazione. Quindi la fosforilazione è un meccanismo proprio generale che serve per far cambiare forma in maniera rapida a un enzima, a una proteina, e quindi regolarne la vita.
Ma non vedo come funziona.
Ora qui abbiamo visto il meccanismo di funzionamento dei fattori di trasmissione generali, quindi quelli che si legano al promotore rosso. Ora abbiamo che tutto questo grosso complesso che abbiamo visto si deve cooperare con altre proteine che sono i regolatori specifici.
E la parola di queste cose era solo citata, poi la faccio in maniera molto...
delle caratteristiche in fondo. Hanno, dicevamo prima, analogamente a quello che abbiamo visto per il repressore dell'acqua, hanno una struttura modulare, quindi sono costruiti a domini. Ogni dominio è un'unità funzionale che è codificata da un effettore. Questa cosa è, diciamo, conveniente perché consente di avere fattori di trascrizione che funzionano in maniera diversa a partire da uno stesso gene. Quindi c'è un certo gene che codifica per un certo fattore di trascrizione. Ogni esone è un blocco funzionale. Chiaramente, quando c'è il processo di montaggio, cioè di splicing, l'introduzione o meno di uno di questi domini funzionali altera le proprietà biologiche di quel fattore di trascrizione. E quindi è un modo conveniente per avere fattori di trascrizione diversi di fatto con un'attività biologica, però a partire da un singolo gene. Poi, ovviamente, come caratteristica comune hanno tutti quanti un dominio che lega il DNA, altrimenti non potrebbero regolare la trascrizione. E poi ovviamente hanno uno o più domini di attivazione trascrizionale. Che cosa sono questi domini di attivazione trascrizionale? Sono è una parte della proteina che è deputata proprio al contatto fisico del TF2B o del TF2A. Questo è un dominio di attivazione, cioè attiva la trascrizione in che modo? Comunicando il legame, l'avvenuto legame sul DNA all'RNA polimerasi e quindi deve toccare fisicamente il TF2B o il TF2A. Ovviamente qualche volta può ottenere uno per se questo fattore di trascrizione funziona come RNA. E poi, qualche volta, in realtà molto spesso, hanno un dominio di dimensione. Perché molti di questi fattori di trascrizione funzionano come RNA. Il motivo poi lo vedremo tra un po'.
La luna mi rimane.
Questi fattori di trascrizione probabilmente si sono evoluti da geni ancestrali, che poi si sono duplicati mano a mano e si sono e hanno generato delle vere e proprie famiglie. Ognuna è caratterizzata da un motivo strutturale.
Andrea, posso fare tutto bene? Non si può stare usando.
Letteralmente il dito del tipo. Sono praticamente un dito.
Chi?
Un dito è. Uno, questi sono tre, vedete che uno è formato da una paella di due tracce a foglietto bella. Il tutto è tenuto insieme da un pallino viola, che rappresenta, piccolo piccolo però si vede, e rappresenta quel pallino viola un atomo di zinco, che è per questo che si chiamano dita di zinco, perché hanno una forma allungata e tutta la struttura è tenuta insieme da un atomo di zinco. E ovviamente lì non si vedono le catene laterali, però ci sono delle catene laterali di aminoacidi che legano questo atomo. E l'alfa elica, vedete, si adagia proprio sul solco maggiore del DNA. E questo tra l'altro è il motivo per cui lo zinco è un organo essenziale, perché fa parte, oltre che di alcuni enzimi,
maggiore,
anche
no?
Della così, struttura
sì,
proprio,
così tutto.
Che è insieme la struttura di questi fattori che sono una famiglia Questa è un'altra famiglia di trasmissione molto, molto importante, ovviamente questo non è cristallo, non rappresenta tutto il mondo, ma soltanto il DNA binding domain, cioè il dominio che lega il DNA.
Che disegno è questo? Ma che colorato!
E noi evidenziamo solo il carbonio alfa, praticamente, la struttura che unisce i vari carboni alfa. Vediamo che sono due alfa eliche che si siedono proprio a cavaccioni sul... sono due alfa eliche perché in realtà questo fattore di trasmissione è un libero. Abbiamo detto che molto spesso funzionano come liberi. Quindi un'alfa elica è di un monomero, l'altra alfa elica è dell'altro monomero. Ora, come vedete, c'è un raggruppamento di lucine proprio nella parte alta della cristalla lampo, cioè la parte stessa della cristalla lampo. E come mai? E vedete che...
quella che è quella con... no, le lucine,
il motivo è sempre il solito. Le lucine sono catene laterali idrofobiche. Ora, una cosa idrofobica che sta all'esterno ci sta male, termodinamicamente ci sta male, perché? Perché l'acqua tende ad assumere una cosa ordinata, un guscio, diciamo, di molecole d'acqua ordinato. Chiaramente termodinamicamente questo non è favorito. E allora che succede? Se io ho un dimero, tutte e due hanno una parte idrofobica, queste si accorgono, è chiaro, perché termodinamicamente è la cosa più favorita.
E poi c'è Elia Alfaeli. C'è Elia Giro Elia, Elia Alfa Elia.
Io invece ho selezionato le arginine. Le arginine è l'arginina, è una catena laterale che porta una carica positiva. Come vedete c'è un grosso raggruppamento di arginine nella parte bassa della cintura. Questo da una parte spiega perché è aperta la cintura d'acqua, perché si chiama l'elfigine. Perché praticamente l'arginina c'è un grossa concentrazione di cariche positive da una parte e dall'altra. Quindi chiaramente questa si apre proprio per repulsione. Quindi è interessante vedere come si è evoluta la struttura di questi fattori di trasmissione, perché hanno praticamente una zona idrofobica che quindi tende a unirsi e un'altra zona carica che tende ad aprire il numero. Oltretutto questa zona è anche carica positivamente, per cui questo fattore di trasmissione è naturalmente attratto dal DNA che è un poliangino. E quindi praticamente questo fattore di trasmissione è attivato sul DNA. Una volta che sta sul DNA, questo praticamente cammina e quando trova il sito di legame che conosce, si ferma e attiva.
Ma quanto la sua ganza per la manca di DNA? Sono da liscia che scusa il DNA è potente. Io lo immaginavo un po' più piccolo.
Ce ne sono diversi fattori di trasmissione che hanno questo motivo. Uno dei più importanti è questo di destra, P1, perché è in realtà una famiglia di proteine, ne parleremo poi tra poco, che sono molto importanti per la regolazione della crescita cellulare. Ora vediamo come fanno i fattori di trasmissione una sequenza specifica sul DNA senza aprire la doppia elica. Perché chiaramente un conto è l'RNA polimerasi o la DNA polimerasi, che devono riconoscere quello che sta scritto sul DNA perché stanno copiando quello che sta scritto. Il fattore di trasmissione passa praticamente tutto il suo tempo correndo sul DNA. Ora chiaramente per la cellula sarebbe un dispendio energetico troppo elevato se il riconoscimento avvenisse in maniera analoga a quello che avviene con la DNA o la RNA. Quindi si deve essere voluto un meccanismo diverso per riconoscere che c'è scritto quello che c'è scritto dentro la doppia elica senza doverla aprire. Allora per vedere come fanno, allora definiamo come chiaramente il riconoscimento come avviene in maggioranza tramite la formazione di legami grossi. Chiaramente i nucleotidi non hanno gruppi carichi positivamente o negativamente, ma hanno soltanto dei gruppi che possono formare dei legami grossi. Quindi noi stabiliamo come donatore un gruppo come questo di sinistra, cioè quello che lega in maniera covalente l'atomo di idrogeno, che formerà il legame idrogeno, e un gruppo accettore, l'altro atomo elettronegativo. Detto questo, io per una doppia elica di DNA, a ogni posizione, a ogni coppia di nucleotidi, io posso avere quattro possibilità. A sinistra posso avere la coppia AC, poi la coppia GC e poi il loro contrario, la coppia TA e la coppia CG. Quindi io ho queste quattro possibilità e un fattore di trasmissione deve poter discriminare tra tutte e quattro queste possibilità per poter leggere la sequenza che sta dentro. Ora noi possiamo avere un legame dalla parte, ovviamente se non devo aprire la doppia elica, il riconoscimento deve avvenire o dalla parte del corpo minore o dalla parte del corpo. Allora, vediamo in basso quello che succede nel solco minore. Come vedete, nella prima coppia, la coppia T, c'è un atomo di azoto, che è un accettore, e un gruppo carbonilico della pinina, che possono, si espongono dalla parte del corpo. Sono tutti e due accessori. Quindi il pattern che espone da quella parte è il gruppo A, cioè accessore e accessore. Per la coppia GC ho un atomo di azoto che è un accessore, poi ho un gruppo amminico che è un donatore e di nuovo un carbonile che è un gruppo accessore. Quindi il pattern di legame che è attualmente letto da una proteina in quel punto è accessore, donatore, accessore. Ora, se voi vedete la coppia AT, la parte del suo unione, e la coppia GC, danno un pattern simmetrico. Quindi, chiaramente, se io inverto l'ordine dei nucleotidi, avrò nel caso della coppia TA di nuovo accessore, accessore, perché ho cambiato, ho ruotato di 180 gradi quello che stava nella prima figura. La stessa cosa dalla parte della coppia CG. Quindi praticamente una proteina eventualmente si leghi al posto minore è soltanto in grado di distinguere una zona ricca in AT da una zona ricca in GC e basta, non può leggere una sequenza specifica. Viceversa, dalla parte del solco maggiore c'è una nel caso della coppia AT noi abbiamo la coppia abbiamo l'introduzione di una simmetria dovuta al gruppo metilico della pinina. Vedete, noi abbiamo la pinina che dà un gruppo accettore e un gruppo di donatore. La pinina dà un gruppo accettore e un metile. Per cui abbiamo il pattern ABAN. La coppia GC invece ha un atomo di azoto della guanina, poi il carbonile, sempre della guanina, quindi avrò e poi c'è un donatore della cinesina, il gruppo NA. Quindi avrò un quadro accettore e accettore. Invertendo le coppie, ovviamente, siccome ho un pattern atomico, avrò di nuovo il pattern atomico. Quindi una proteina che si lega al solco maggiore del DNA è in grado di discriminare tutte e quattro le possibilità. Ovviamente, siccome avendo delle catene laterali di aminoacidi che sorgono dal dominio che lega il DNA e posizionati in maniera tale da formare solo certi tipi di legame con determinate coppie di base. E questo è il motivo per cui la data binding protein che abbiamo visto prima, dicevo, è l'unico fattore di trascrizione che si lega al solco minore. Perché? Perché in realtà la data binding protein non deve riconoscere una sequenza specifica, ma deve solo riconoscere una zona ricca in adenine e timine. E quello lo può fare anche legandosi al solco minore. Lei è in grado di fare questo, perché la coppia AT è diversa dalla coppia C. E lo stesso dico per chi ha e C. Tutti gli altri, siano essi fattori di trascrizione o enzimi di restrizione, ancora non ne abbiamo mai parlato, però sono degli enzimi che tagliano il DNA in punti specifici, sì, riconoscendo delle sequenze specifiche. Quindi la loro funzione è completamente diversa, però la loro azione è attesa, cioè devono riconoscere sequenze specifiche sul DNA. Tutte queste cose si legano sempre al solco maggiore del DNA. E tra l'altro notiamo che il gruppo metilico della pinina, oltre ad avere le funzioni che abbiamo parlato, ha anche una funzione importante, perché vedete, senza il gruppo metilico noi avremmo un pattern simmetrico, cioè A3A. E quindi l'enzima non sarebbe, il fattore di trascrizione non sarebbe in grado di distinguere la coppia AT da quella di A. Quindi l'introduzione che si è avuta durante l'evoluzione di questo gruppo metilico è una cosa importante, perché determinando una asimmetria dalla parte del solco minore e maggiore che ha determinato proprio la comparsa di tutte queste proteine che sono deputate a leggere quello che sta scritto sul DNA. Quindi è una cosa importante anche per questo.
Un po' latinino,
e quindi noi abbiamo questi regolatori specifici e li possiamo simbolizzare in questo modo. C'è un dominio che lega il DNA che riconosce una sequenza specifica. E poi c'è un altro dominio, quello di attivazione transcrizionale, che sorge. Sorge perché? Sì. Perché deve legare i TF2D, le varie subunità, o il TF2A, e quindi comunicare l'avvenuto legame sul DNA all'RNA polimerico. Ora, questa è una domanda molto interessante. Visto che ci deve essere questo contatto, come è possibile che avvenga un contatto fisico tra una proteina che è distante migliaia di migliaia di nucleotidi? Noi praticamente abbiamo questa i personaggi, diciamo, sono questi qua. Nella parte destra noi abbiamo i vari TF2 A, B, e così via, l'RNA e polimerasi, che si legano tutti quanti al promotore proteico. Poi abbiamo il promotore, un elemento enante, attivatore, nella parte del promotore principale, più o meno distante dal promotore proteico. E vedete, noi abbiamo una serie di attivatori, tutti quanti con un pallino più grande, che sarebbe il dominio che lega il DNA, e uno più piccolo in cui c'è scritto AD, Activation Domain, cioè dominio di attivazione. Quel pallino più piccolo è quello che deve legare qualcosa nel promotore proximale. Poi c'è la comparsa di un nuovo elemento di cui ancora non abbiamo parlato. Un coattivatore. Un coattivatore, la costruzione, la vediamo proprio.
Quanto è negatore sarebbe il costo della
Questa è la situazione reale. Noi abbiamo, vedete, una serie di fattori di trascrizione che sono un'eventuale ansa presente sul DNA, porta questi domini di attivazione a stretto contatto con tutti i fattori di trascrizione generali che stanno legati al promotore. Chi non ci riesce, perché non ci arriva, c'è in mezzo quella cosa verde, il coattivatore. Il coattivatore, praticamente, sono stati scoperti perché sono delle proteine che hanno un'attività biologica identica ai fattori di trascrizione, cioè attivano la trascrizione. Però quando si è andati a vedere la loro struttura si è visto che mancano del dominio che lega il DNA. Allora com'è possibile? Se attiva la trascrizione, perché non lega il DNA? Perché in realtà la loro funzione è quella di cooperare con un fattore di trascrizione che lega il DNA. Cioè praticamente il fatto da tra il fattore di trascrizione e il TF2D. Quindi noi in quel caso abbiamo il TF l'attivatore che lega il coattivatore, il quale lega il TF2D, il quale lega l'RNA con il DNA. Quindi sul promotore, vedete, si crea tutto questo enorme agglomerato di proteine. E eventualmente si forma questa
palle.
Però chi è? Ci possono essere vari motivi. Uno, ci può essere un introne, ad esempio. Quindi che porta a stretto contatto cose che stanno un pochino lontane tra di loro. Oppure ci potrebbe essere un'ansa del solenoide. Un'ansa del solenoide contiene 6 introni, cioè 1200 nucleotidi. Quindi noi abbiamo delle cose che stanno lontane tra di loro 1200 nucleotidi, che però in realtà spazialmente stanno molto vicini. E poi ci sono delle proteine che fanno proprio questa cosa. che proprio inseriscono dei, questi ripiegamenti sul DNA. E quindi sono proteine che cooperano, in che modo ancora l'entità, chi è che glielo dice, che, deve fare, che devono fare questi ripiegamenti sul DNA. Però cooperano con tutto questo grosso macchinario.
Ripetisco la frase di prima. Meglio di allora.
Quindi praticamente come avviene tutta la storia? Noi praticamente abbiamo il legame di uno o più attivatori trascrizionali al DNA. Questo fatto, se questo avviene molto lontano dal promotore prossimale, questo fatto provoca, in che modo ancora non si sa, il ripiegamento del DNA. O perché già c'è, appunto, perché ci sono gli istoni, oppure perché c'è l'attivazione di una certa proteina che provoca proprio questo ripiegamento. Questo fatto è il segnale che può partire tutta la storia che abbiamo visto all'inizio, cioè tutto quel legame a cascata che viene indicato da un legame della data bancaria alla data praticamente c'è questo grosso complesso tra attivatore e tutti i vari fattori di trascrizione generale e quindi parte la trascrizione. Quindi questa è la sequenza, la sequenza di eventi. Ora noi in tutte queste figure, nelle figure di libri, oppure quando uno studia un certo fattore di trascrizione, studia appunto il legame di una singola cosa a un singolo filo e quello che provoca. In realtà il controllo dell'espressione genica è un controllo di tipo combinatoriale. Che significa? Che significa che praticamente la quasi totalità dei nostri geni è regolato da una combinazione di fattori di trascrizione piuttosto che da uno solo. Perché praticamente noi abbiamo che una certa proteina deve essere attivata in un tessuto e repressa in un altro tessuto, oppure deve essere attivata in risposta a una certa cosa metabolica, che è presente un certo substrato energetico invece che un altro, se è presente un ormone invece che un altro, se è presente un fattore di trascrizione, se è presente un fattore di crescita. Se è presente uno stimolo che viene dall'esterno, che può essere uno stress di qualunque tipo, meccanico, luce ultravioletta. Quindi in realtà il controllo dell'espressione genica è dovuto a una combinazione di vari fattori. E infatti noi troviamo che la maggior parte dei geni, i controlli della maggior parte dei geni, contengono in qualche caso decine e decine di siti di legame per fattori di trascrizione. E la faccenda è resa ancora più complicata dal fatto che ognuno di questi fattori di trascrizione è a sua volta una proteina e sottoposto a regolazione. E quindi è per questo che, dicevo, tutta la faccenda è ancora è proprio in gran parte oscura. Perché noi conosciamo singole vie lineari, in realtà è come è possibile avere praticamente noi abbiamo 40.000 geni, ognuno di questi praticamente è regolato in maniera diversa, perché ogni proteina poi ha una sua funzione. Allora, com'è possibile avere così tanti modi di regolazione diversa avendo a disposizione solo pochi fattori di trascrizione, poche proteine regolatrici? Allora, una risposta è che quando ci si è posti questa domanda non si conosceva ancora neanche l'esistenza dei microRNA. Quindi non ci dobbiamo, quando noi parliamo della regolazione della trascrizione e la studiamo su mente, noi studiamo la regolazione della trascrizione l'enzimoplastica. In realtà abbiamo detto che la metà degli nostri geni è anche regolata da questi microrganismi, di cui non si aspettava neanche l'esistenza. Però c'è anche un meccanismo che consente di avere poche proteine regolatorie e di avere un gran numero di regolazioni. Questo è un modello che è stato elaborato e che è stato poi spero, in cui noi abbiamo praticamente una cellula che si divide. Ogni volta che si divide c'è l'attivazione di una certa proteina regolatrice. Così alla prima generazione abbiamo una cellula senza proteine regolatrici e l'altra che ha la proteina regolatrice numero 1. Poi c'è la seconda divisione e c'è l'attivazione della proteina regolatrice numero 2. Poi c'è la terza divisione e c'è l'attivazione della terza proteina regolatrice. A questo punto noi abbiamo di fatto 8 cellule diverse. Quindi come chiarissimo 8 tessuti, diciamo, ognuno diverso dall'altro. Però abbiamo usato soltanto 3 proteine regolatrici. Quindi, ancora di nuovo, il controllo combinatoriale. Noi abbiamo una combinazione diversa di varie proteine regolatrici e quindi questo fatto ci consente di avere pochi geni regolatori e di avere a disposizione una grande possibilità di regolazione. Questa cosa poi è amplificata ancora di più dal fatto che molti di questi fattori di trascrizione funzionano come dimeri. Perché? Perché io qua ho due geni, il gene verdichiaro e il gene verdichiaro, che però mi può formare 3 possibilità diverse, i 2 omodimeri e l'eterodimero. Quindi ho 3 possibilità regolatorie con 2 sole. Con 2 condizioni. In realtà questa è una semplificazione, perché in realtà avviene, per esempio, come ho detto poco fa, quella figura con le chiusure lampo all'uscita. Abbiamo detto questi fattori di trascrizione A+1. Questi fattori di trascrizione A+1 sono formati da 2 famiglie di geni, di proteine, il nome non importa, però uno si chiama FOX e l'altro si chiama FOX. Ognuno di questi è formato da una decina di membri, ognuno dei quali può eterodimerizzare con tutti gli altri. Quindi praticamente io ho 20 geni regolatori, però siccome ognuno di questi può formare un eterodimero con tutti gli altri, ho 100 possibilità diverse. Quindi il meccanismo è ancora di più amplificato nel caso di famiglie diverse. Quindi in questo caso ho 100 possibilità regolatorie diverse, avendo a disposizione 20 sorgenti. Quindi è per questo che il meccanismo della diverizzazione dei fattori di trascrizione è così diffuso, perché aumenta le possibilità che ho di regolazione. Possiamo fare una pausa.